Rockers, benvenuti in questo nuovo e ultimo appuntamento stagionale di Lacio Drum. Ho qui, come due settimane fa, i miei amici Gabriele Antonielli. Ciao Gabo, benvenuto.
Ciao a tutti.
Andrea Frenguelli, benvenuto di nuovo Andrea.
Come passano presto, due settimane.
Hai visto?
Ma ieri stavo qua. Vabbè, sempre bello tornare a Waldo.
Vero? Dirlo. E abbiamo anche lo stesso meteo di due settimane fa, hai visto? Che culo.
Curioso.
Allora ragazzi, ci eravamo lasciati con unità di produzione ovviamente, però soprattutto ci eravamo lasciati con il racconto di Tomica che prendiamo e abbandoniamo, perché comunque non siamo qui solo e solo grazie al film, ma non solo e solamente per il film, perché ci piace esplorare comunque quello che c'è dietro il parco, dietro che c'è la montagna, la natura, eccetera eccetera. Io vi chiedo, Tomica, voglio approfondire un po' di più questo concetto di questo docufilm bellissimo, del quale, come vi ho fatto anche quella sera che ho visto il docufilm, vi rifaccio i complimenti e invito Rockers a visionarlo appena possibile, poi magari ci direte quando. E, Gabo, come nasce, anche solo stupida domanda, il nome Tomica? Ah scusa, poi mi dimentico sempre le vie segrete della Sibilla.
Lo sai che una cosa, non sopporto la parola docufilm.
Benissimo.
Mi piace per niente. No, è un documentario.
Documentario.
Ma no, quelli pallosi.
No, o assolutamente.
Gli animali.
Magari.
No, gli animali sono figli.
Una roba da Herzog che facevo.
Chi ha girato, ricordiamo, in duplice lingua, italiano e col Donka.
Sì, il Donka. Abbiamo anche fatto i sottotitoli in inglese perché noi siamo international. Gli l'ho dovuto permettere, che chissà, giravamo.
Vabbè, ma però, ma fosse stato un sardo, nessuno sarebbe potuto.
Assolutamente, ma c'è,
perché
anzi,
Perugino,
bravo, bravo.
Normale, normalissimo, un dialetto, parla inglese. E tra l'altro è l'inizio del film, stiamo parlando dell'inizio del film, che è molto di cuore.
Sì,
sì, è di cuore, ma perché
è l'empatta, cos'è che dici?
Sì, l'empatta, perché era un messaggio, era tutte parecchie cose che Andrea ha utilizzato per montare il film, sono... il materiale che io dei repertori c'avevo nel telefono o la GoPro, che io ogni volta che andavo lì a provare sta via, perché la via, adesso vi spiego un attimo, che l'Atomica è l'acronimo del nome di Tony, Antonio, Michele e Carlo, che sono gli apritori della via Atomica Monte Sibillini.
Diciamo i tre che per
i tre
primi
hanno aperto, hanno chiedato, esatto, hanno messo i spit e sono saliti su questa parete.
Perfetto.
Mai liberandola. Perché
mai liberandola, perché sono riuscito io, penso, perché alla fine non ho altre informazioni, quindi nessuno mi ha detto niente che qualcun altro ha liberato. Comunque hanno ripetuta e quindi ogni volta che andavo a fare un tentativo mandavo a Carlo dei video, dei vocali. E quindi mi sono rimaste, io l'ho proposta a Andrea, l'ha vista, gli sono piaciute e l'ha utilizzate. Che l'ha messa anche nel film. All'inizio c'è questa scenetta,
primissima scena, no?
Prima scenetta che io ringrazio Carlo, che è riuscito fresco, era un'immagine viva, che era riuscito a liberare la via. E quindi non pensavo all'italiano, al
assolutamente
poi gli si legge la fatica, la passione, sì, in faccia, cioè,
è una scena verissima.
No, a me mi ha dato tanto gusto.
Sì, anche ero emozionato, io dico che ero emozionato su quel sì, pezzo.
E ma quindi... non c'è niente di male,
anzi,
perché era una liberazione, diciamo.
Tutti 5 aprile,
perché mi ero stufato da lì. E quindi è questa via che nasce proprio bene, tanto bene, quando io inizio a fare un corso d'arrampicata in palestra nel 2011, loro avevano finito di fare l'ultimo spit e quindi Carlo ne parlava in palestra ai corsi, quando ci faceva delle foto, quindi ci faceva lui una storia d'alpinismo, quindi mi è rimasta impressa questa cosa e diciamo che un giorno sono deciso di tornare sulle loro orme e provare a superare questi passaggi che si ritenevano impossibili, perché è stata provata da un paio di persone che non erano riuscite. E quindi è stata, diciamo, un percorso lungo, diciamo, che si è concluso con questo documentario, tanto lungo, perché sono 2 anni ci abbiamo messo per poterlo realizzare.
Ho capito. Ascolta, a proposito di pezzi lunghi.
Sì, ho scelto un pezzone un po' per un attimo riavvivare un po' la serata.
Certo. I Pantera, Domination.
Sì, 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 questo è un gruppo che bene o male c'è, ma era un po' soppito. Adesso l'anno scorso sono tornati in tour, quindi con dei miei amici per un revival siamo andati a ascoltarli. È stata impegnativa perché alla fine è un concerto del genere che parte dal pomeriggio con altri gruppi sotto il sole di Bologna d'estate, però è stata un'esperienza e questa canzone non l'hanno fatta e quindi la voglio, far sentire.
Certo.
Non l'hanno
fatta. Fischi, però.
Domination ad aprire le danze e poi torniamo sempre con il racconto di Tomica.
We'll be right back.
si parlava di tiri, e io direi che questo tiro di questo thrash metal dei Pantera ci sta benissimo. Allora io mi giro da quest'altra parte, perché so che il prossimo pezzo, io sono molto curioso, perché è un racconto un po' come Carlo Martello che torna dalla battaglia di Poitiers.
Ah, è vero.
Me l'hai descritta così,
sì,
e quindi...
assolutamente. Beh, bellissima, perché lui è un po' De André del rap italiano e DJ Graff, secondo me. Però lui X è sicuramente un tenco, anche per la fine
che è un
che
ottimo
fatto.
Complimento.
Ah. È un ottimo complimento, non si è suicidato lui. Però lui, allora, io ho questa enorme passione, non lo so perché, per rap pescarese, De Pescara. Lui X, Cuba Cabal, anche i contemporanei, Giolama, mi piace da morire, perché non lo so, la costa c'ha una potenza magnetica, la costa abruzzese, non lo so, di assoluto disagio, degrado, storie di droga, di criminalità. E questa 5 minuti di paura che stiamo per ascoltare è a tutti gli effetti un racconto, una scenografia, per una sceneggiatura per un cortometraggio. E mentre il rap italiano, chiaramente, cioè, mi piace ascoltare anche il rap americano quando riesco a seguirlo, ovviamente, però è chiaro che il rap italiano aveva o ha in alcuni casi, io ascolto anche rap con Massimo Pericolo, a me piace, cioè, lo ascolto volentieri Massimo Pericolo, adesso me ne vengono in mente altri di giovani, però non è che lo disdegno il rap contemporaneo. Lui c'ha questa storia particolare, che lui fece due dischi, uno da indipendente e uno con la Sony, che ebbe comunque un grande successo, era appena finiti gli anni delle posse, quindi erano esperienze molto politiche, molto vincolate ai centri sociali, e lui all'apice del successo scompare, ma non perché gli è successo qualcosa, proprio se ne è tirato indietro. Io ogni tanto penso che ci siano persone che hanno un talento talmente tanto sconfinato, io ne ho conosciute tante nella vita, e non sono una di loro, e che non lo riescono a gestire. Ecco, penso che lui X sia una di quelle persone, e tuttora a me questa canzone dà i brividi, e vi consiglio di ascoltare tutti questi due suoi dischi, perché sono veramente delle perle. 5 minuti di paura.
Yeah. affamato, lo incontravo per la strada e non so nemmeno se mi riconosceva. Barcollando con la morte che gli stava appresso, che prima o poi se lo portava ai piedi di un cipresso. E gli sbirri lo lasciavano stare, perché gli sbirri sanno bene di che cosa si devono occupare. E qualche tossico fa pure bene, dà la forza, chiusa le leggi dello Stato, ingrassa la sua scorza. È successo un po' di tempo fa che per risolvere dei soldi torno a casa nella sua città. Rientrava Sima con una pistola che stringeva in pugno suo fratello lì e la madre chiusa in bagno. Davanti, sangue del suo sangue, carne di carne sua, che si guardavano negli occhi pieni di paura. Qui non porterei via niente finché campo il silenzio prima, poi sul dito uno sparo dopo l'altro. Solo quel che so, parlo come sto, prova a assaporare quello che racconto mo, perché cuscì questa è la storia di un dannato, perché questa è storia di una razza che sta società già condannato. Se già lo sai, perché come ho detto prima, la mente si controlla quando è veramente sovversiva. La svolta d'ero è come un terno all'otto, ed ogni volta che esce un numero, ogni volta pensa che sei morto. E questo pezzo è dedicato a chi lo ha già pescato e a chi non mi può più sentire perché è già crepato. A chi non guarda se lo guardo in faccia, ad un fratello di un fratello che per questo ha perso la pellaccia.
5 minuti ancora,
passa veloce come un colpo della sua pistola.
5 minuti per una storia. 5 minuti ancora,
passa veloce come un colpo della sua pistola.
Minuti di paura, 5 minuti e 43 di pezzo meraviglioso, molto bello, e me lo riascolterò con calma, magari sui sibillini. Gabo, tu ci hai avuto 5 minuti di paura quando eri lì? Anche più forse.
Ah, diciamo che vi racconto. Ah, diciamo che io ho iniziato a riprovare questa via a fine agosto del 2020. A Ferragosto io ci ho avuto una brutta esperienza, che è la più brutta che abbia mai avuto in montagna. Sono rimasto 4-5 ore in parete sul campo nel basso durante un temporale bruttissimo in cui stavo facendo la via Preuss al campo nel basso e all'ultimo penultimo tiro si è incastrate le corde, cioè stavamo salendo e preso l'acqua siamo scesi. Si incastrano le corde e niente, il mio compagno risale con le varie manovre che si fanno, bestemmie.
Che aiutano la manovra?
Sì, esatto. Io
lì... quando fai una manovra del genere, tu veramente ti affidi al fatto che le corde si siano almeno incassate per bene.
No, per fortuna erano. È il nodo che non passava lì. Okay. Quando cali ti cali in doppia. Io spiego per chi non lo conosce.
Certo, bravo.
Colleghi due corde per poter calarti di una lunghezza maggiore ad una corda singola, che sono 60 metri, altrimenti.
Quindi era già ancora passata in sosta.
Sì, era ancora in sosta, solo se era una scata di emergenza, quindi. Niente, si incasta, si risale la corda. Io tenerla sotto, ho detto, diciamo che la volta sono ritornato un attimo credente, tutto il rosario, ho detto. E in quel momento stavamo su un posto comodo, quindi lasciato tutti i ferri, perché proprio veniva gente, cascate d'acqua, fulmini, grandine.
E tutti i ferri, ovviamente.
Tutti
sono...
i ferri.
Il Brent ha un posto dei temporali.
Campani basso, quindi sì. È un pinnacolo, esatto. Di roccia, un dito di roccia.
È letteralmente un parafulmine.
Esatto. Quindi,
già
niente.
Di per sé, più con i ferri.
Esatto. Riusciamo a liberare le corde, scendiamo, rifacciamo un'altra doppia, si incassano le corde un'altra volta. Scendo e
alla sei fine... rimasto credente?
No, purtroppo quel momento i cristi erano finiti.
Ah, ok.
E quindi niente, ho tagliato le corde, abbiamo tagliato e siamo scesi con i mozziconi di corda che avevamo, quindi una da 27-33 metri, e siamo riscesi e abbiamo rifatto la ferrata al rifugio Pedrotti. Vabbè, quindi il giorno dopo siamo rimasti a dormire, il torcicollo, diciamo, no? Che tutto il tempo a stare giù bassi, certo, per quell'acqua e tutto quanto. E dici, dai, dopo un'esperienza del genere, dici, ma basta, per essere una scalata per un po'. E invece dopo 15 giorni stavo in parete a saltare da una tigra all'altra di Tomica, quindi per dire che la passione è troppo forte in questa attività, in questo sport, in questa disciplina, non so come posso chiamarla, in questa
stile di vita.
Questo stile di vita, diciamo.
Tra l'altro io pochi giorni prima, anch'io feci un incidente pochi giorni prima delle riprese di Tomica, ti ricordi? Che ricoperarono un compagno in elicottero, io rimasi lì in parete da solo, se non andavo all'elicottero scoppiai a piangere dalla tensione. Però vedi, sto film tra l'altro è stato finanziato per la maggior parte, per una buona parte, dalla scuola bomba di alpinismo.
Bravo.
E io ringrazio di aver non tanto fatto i corsi quanto per essere diventato istruttore, aver partecipato ai vari aggiornamenti, perché io mi sono reso conto che in quei momenti in cui dovevo soccorrere il mio compagno ferito, e io non pensavo, cioè io agivo come un robot. E appunto quando poi arrivati i soccorritori l'hanno barellato, l'hanno portato su, io lì ho cominciato a provare emozioni quando il pericolo era passato. E penso che per fare questo tipo di alpinismo ancora sono fondamentali, cioè sono fondamentali le scuole di alpinismo.
Assolutamente.
Rispetto a prendere una guida, rispetto a fare i corsi in palestra, poi è chiaro, se imbecchi la persona giusta è ok, ma è difficile, è questione di fortuna, no? Trovarti un bravo istruttore che ti porta in montagna, che ti prende da zero, che sei una pippa, perché comunque se ora vuoi raggiungere un certo grado, ovviamente, cioè è un impegno portarti una, a parte che è una responsabilità. E io lì devo dire che quello per me è stato un bel break nella mia esperienza di montanaro, fare un incidente, perché da lì in poi ho deciso che non sarei mai più andato con persone meno esperte di me, cioè non per come dire,
non per denigrare,
ma perché la responsabilità è enorme.
È enorme.
E tra l'altro l'alpinismo è un atto individuale, alla fine egoistico, quindi cioè la gente, secondo me, chi fa alpinismo deve avere ben percezione di cosa sta facendo.
A me parecchi amici mi dicono, perché non arrampichi più? Perché io sono rimasto sempre a un livello bassissimo, quindi io so che se io chiedo a te generico, andiamo ad arrampicare, cioè tu c'hai la mia balia, quindi tu, io mi diverto, tu no, tu c'hai il mio servizio. A me dispiace, perché comunque non sono una persona egoista, quindi se l'amico mi chiede, qui a Gualdo ci sono tantissimi arrampicatori, i miei amici che mi chiedono, vuoi venire ad arrampicare? Io dico sempre, sì, però sai...
Ma tu non sai la gente che ho portato io in giro, a me piace da morire, a me piace l'arrampicata di fratta. Cioè non essendo bravo come lui, non avendo il suo gesto, in sostanza, il suo grado, io mi arrampico tranquilletto sul 6B, 6C, forse proprio al massimo, però mi piacciono le vie di orientamento. Una delle mie vie preferite sono al Monte Tezio, è il gendarme, è uno speroncino di roccia, sono 40 metri di roccia sparsi in mezzo ai lecci, no? Ma non sai la gente che ci ho portato, trascinandola su con la corda. Però poi mi è passata, ti dico la verità. Ho visto l'elicottero, mi è passata.
Ci credo. Ascolta,
posso dire l'ultima cosa?
Vai, assolutamente.
Che io cioè, ho iniziato ad arrampicare per, in palestra, però devo ringraziare la Rocchetta e le Guardadine, perché io ho iniziato lì tutta l'estate del 2011, venivo qua con gli amici finché la strada c'era, ma dopo anche sono tornato l'anno scorso. È stata la mia palestra d'arrampicata e ce l'ho nel cuore le gole della Rocchetta.
Sì, anche perché adesso non ti voglio dire una cazzata, ma ci sono tipo 60 vie nella Rocchetta, una cosa del genere.
Non ci sono mai andato.
Adesso con la nuova guida che è uscita ho visto
vie. Sì,
che
hanno fatto un censimento delle vie. Non
esistenza, infatti.
Ma è estiva quindi?
Sì, sì, da adesso si
freddina.
Scala.
Ok. Cioè fresca.
Sì, sì, è fantastica.
Ma portami ogni tanto.
Sì, sì.
Dai, impegnati anche tu verso di lui.
Fuori strada andiamo su.
È vero, tipo, ho comprato fuori strada da iracheno, quindi adesso possiamo.
Ascolta, Jack White, Lazzaretto, una Z sola. Sì. Il prossimo pezzo?
Sì, questo
artista, enorme musicista, sì, immenso, Jack White.
Che è conosciuto su quanti per i White Stripe.
Purtroppo sì.
De Totti, però.
Non è fratello di Jack Black.
No, no. Potrebbe essere.
Potrebbe, voglio. Black and White.
Tenacious D.
Need.
Jack White, sempre un grandissimo personaggio, veramente. Io lo associo sempre, non so perché, a Rivers Cuomo degli Wizards. Ste persone sopra la musica, non lo so, è a un livello superiore.
Ecco, hai detto un altro gruppo che non ha messo in queste liste. Gli Wizards, ma oddio, sai poi che stavo pensando, oddio. Ingratna Santeria, hai Sublime, madonna, manco un pezzo di Sublime. T'ho
messo. Ci devi tornare al prossimo anno, madonna, prossima stagione, tornate.
Per forza.
Ascolta Andrea, cosa possiamo dire che ancora non abbiamo detto? C'è tantissimo ancora da dire, però magari un argomento, che ne so.
Vabbè, una riguardo Tomica. Su Tomica mettere in evidenza come che è una cosa molto sperimentale, se ci pensi, perché noi siamo appunto, io del lavoro che faccio, io mi occupo del marketing di una serie di cinema in Umbria e chissà, magari anche fuori presto, speriamo. E,
quindi, incrociamo le dita,
chi ce l'ha. Quindi, come dire, è abbastanza peculiare. Allora, noi da esercenti interagiamo molto spesso con distributori che non hanno il minimo coinvolgimento con i film che vendono. Perché parliamo, se chiaro, il distributore è un intermediario fra produttore e esercente cinematografico, cioè la persona che vendita. Che se vendesse le sigarette, poi la stella sarebbe uguale per lui. Cioè, vuole Marlboro, le Lucky Strike, vuole Golua, che vuoi. E vabbè, quindi essere produttori, distributori e anche esercenti ci dà una percezione, forse mi viene da chiamarla proprio sensibilità, completamente diversa.
Assolutamente.
Cioè, io quando propongo questo film, e lo propongo proprio al telefono, chiamo i CAI, chiamo i cinema che mi piacciono, eccetera. Io non solo gli dico becca adesso film, fallo e poi facciamo il bordereau e mi dai i soldi in eredità. No, gli do una mappa di stakeholder sul territorio che può coinvolgere, gli fornisco un bel press kit, tanti trailer, tanto materiale per i social, e questo non lo fanno tutti. Ma in realtà questo, sai che c'è, Atomica ci ha avuto poco successo di critica, soprattutto in Italia, perché non è riuscito ad andare a molti festival, alla maggior parte dei festival di montagna italiani. A Trento neanche ci siamo andati, perché io lavoro a Trento, sì, da 7 anni, quindi io, vabbè, lì era una questione francamente
è una sola,
però se ci pensi è anche classe, però è stata, no? Non sì. Puoi, sì, cioè, vabbè, perché andare lì da raccomandati, non ci andavo. Poi però
apprezzo.
Non ci hanno preso veramente in tanti che ero abbastanza convinto, come Sondrio, Cervino. E poi a me una talpa mi ha detto che probabilmente il problema era una sorta di pregiudizio antropologico, per cui l'alpinismo non si fa in alpinismo.
Ecco.
E se si fa,
me
si
immaginavo.
Fa sul Gran Sasso. Ma a me, guarda, ce l'ho anch'io pregiudizio antropologico sulle Alpi, quindi va bene così. Ognuno si tenga i propri pregiudizi. E
le crolloniti,
esatto, anche perché appunto, cioè, quelle Dolomiti, belle Dolomiti, sono frollino le Dolomiti, cioè è come arrampicato un pan di stelle, vabbè. Ma comunque, beh, sai che c'è, uno può dire vabbè, la critica in realtà per un autore la critica è importante, perché ti fa sentire, come dire, anche parte di un mondo, eccetera. Però ha avuto un successo di pubblico fuori di testa, cioè per me sopra ogni aspettativa. Cioè, io quando siamo andati al Frontone, il mio socio in cooperativa Giacomo Caldarelli, che poi il produttore del film, mi ha chiesto: facciamo la prima al Frontone, che non è un cinema nostro, non è un'arena di postmodernissimo, non è un'impresa sociale. Mi ha detto: ma che sei scemo? Io ho detto: sono 600 posti, ma chi li riempie 600 posti? Sold out. Cioè, a Roma la settimana scorsa, 2 settimane fa, quando era, 140 persone. A Fermo abbiamo fatto sala piena, cioè abbiamo fatto diversi, tanti sold out. Io ho fatto un conto a spanne, siamo a 2500-3000 persone che hanno visto questo film bigliettandolo.
A Foligno eravamo tanti, e era tanto che era uscito il film.
Era, sì, ma perché appunto, e a me questo, che devo dire, cioè lusinga, cioè, sono contento che piaccia.
Anche all'estero abbiamo avuto dei piccoli conoscimenti.
Ah sì,
però
al Bansko, siamo andati al Tartu
Festival di montagna in Polonia e in Bulgaria, no?
In
Bulgaria.
E in Italia no.
In Italia no. Ma boh, che devo dire, alla fine, cioè, poi i film si fanno per la gente, non per la critica.
Bravo.
E io penso anche questo. Poi ti dico, cioè, un po' da autore che gli piacerebbe fare robe più autoriali, gli ho detto, vabbè, possiamo dire che Atomica è un film che è fatto anche per piacere. Non è un film che è fatto per rompere palle, in sostanza.
No, assolutamente no.
Anche perché, cioè, ero coinvolto, nel senso, un film del genere non lo fai da solo. Questa è stata un'impresa di solidarietà, noi abbiamo fatto una comunità di persone. Poi certo, io ero, diciamo, l'alfiere, diciamo così, di sicuro non il re, ma ero sicuramente quel che andava avanti a tutti e faceva un po' l'avanguardia. Però il gruppo che ci si è creato intorno è diventata una piccola famiglia. C'è una bellissima foto su Instagram che siamo tutti insieme con tipo squadra di calcio, che è commovente, siamo neanche tutti. Ma questo è stato veramente bello, perché fare un prodotto indipendente significa prima di tutto svilupparti una comunità solidale, sì, intorno. Sì. E questo è
impagabile. In un contesto come quello montanaro, che sì, lo rende ancora più vero,
che
più
nocione,
sì,
no?
Bravo. Ascolta, verso quale lido andiamo?
Adesso andiamo in California, perché la mia grande passione è l'hard rock californiano, questo sicuramente, quello del West Coast, ma come ti dicevo nell'altra puntata, il punk hardcore in generale. Per me NoFX non sono un gruppo, sono stati una sorta di babysitter, di catechismo, di scuole elementari.
Come per me gli Offspring.
Insieme. E Scavenger Type è una canzone particolare, perché non è una canzone punk hardcore, è una canzone che ricorda molto il country, che insomma è un levare carino, che racconta la storia di un barbone che raccata gli spicci.
Perché viva i barboni?
E a me, io amo i barboni.
E perché non è passato il DT Top?
Non lo so, però
perché devi tornare?
Ah, pensavo perché vinci, allora perché non vivi alla stazione?
Non lo so, può darsi.
Non ne ho il coraggio.
Ancora non ci è arrivato.
Che ancora non ci sono arrivato, ma non ci vedete, ma faccio segno di un poco.
Poco. NoFX.
Gigging alone at the bottom of the hill. Our protagonist named Bill sets his sights on an acre steep pine. All he needs is 13 quarters congregated in his hat. A crow, a scavenger type, California redemption provides him with his rent, room and board inside of a fifth of comfort. As the wind penetrates his bones, his mind keeps focused. Tidal waves of sound catapulted from his horn, whale-like lovers. The coins don't drop consistent, as does the mercury. His meter slows, realizing a zenith, he's reached perfection. No one did see him die.
Ed eccoci Rockers, siamo tornati nell'ultima, ahimè, parte di Lacio Drum, questa bellissima puntata di questa bellissima stagione. Ma strappo una promessa a Gabriele e Andrea, che torneranno quest'inverno quando farà freddo
con altre sei canzoni. Altre soffertissime,
sei merdose canzoni.
Inizio adesso a pensarci.
Esatto.
Allora, vi dicevo che mentre andava il documentario a Foligno, io ero un po' come uno strabico, con un occhio guardavo lo schermo, con un occhio io prendevo appunti su ciò che mi ha colpito di più. Allora voi avete... No, voi, scusa, non mi ricordo chi era, perché ripeto, non è che potevo starmi a segnare tutto, anche perché, ahimè, parecchi personaggi non li conoscevo. Qualcuno ha definito un umanista della montagna Bagniluca, e questa è una definizione molto bella, molto profonda, perché va al di là del puro esercizio fisico. Però collegare l'umanesimo, diciamo, alla montagna, questa visione più ampia di quella che è la natura, a me fa impazzire, e trovo i sibillini perfetti per questo, tanto per tornare in tema.
Ma sai che c'è? Che questa attività, per quanto sia egoistica, egocentrica, singolare, individuale, anzi volevo dire, cioè non la racconti, non esiste. Cioè, la cosa è la prima cosa che fai quando scendi a una via nuova, Gabo? Scrivi la relazione, la racconti,
altrimenti rimane per te.
Quindi è chiaro che Vagniluca era una persona upper, cioè sicuramente con una percezione della faccenda molto elevata, per quello si trovava bene anche con Gigliotti e con Marchini, bianchezzi. Ma io penso non è che ci siano poi umanisti della montagna e non umanisti. Cioè, io penso che sia un'attività molto, molto poetica di per sé, che ti porta a voler raccontare comunque, anche se vai al bar con un bicchiere di vino, no? Insomma, lo trovo umanistico anche questo, anche sì, andare al bar a raccontare.
Sta a raccontare o riportarle dopo diverse, diciamo che non tutti siamo portati per, diciamo, fare una cosa e poi riportarla su un pezzo di carta.
Bravo. Cioè. E io mi ricollego ad un altro appunto che mi sono preso, me li sparo tutti alla fine perché non ci ho avuto modo di inserirmi nei vostri bellissimi discorsi. Alpinismo riflessivo. Anche questa è una parola che è il contrario di ciò che ci siamo appena detti, però comunque sia è quella potenza che ti dà la montagna, che ti spinge a pensare, a riflettere, che ti spinge a non mentire a te stesso. Che è bellissimo, perché quando tu arrampicavi, quanto sei stato, a parte, diciamo, i pensieri tecnici su come salire, su come proseguire il tuo tiro, quanto hai pensato alla tua vita, alle tue cose?
Ah, diciamo che in quegli attimi o azzeri tutto e ti concentri su quell'attimo.
Ho detto una cazzata.
No, ma è giusto, però è tutto il pre e il post che uno va a pensare a come andare su un posto, come, con chi andare e anche perché andare, perché alla fine uno riflette su tante cose, riflette su anche, dici, sto a fare una cacchiata perché
ce la faccio,
certo.
Per me il momento di andare in montagna, cioè con la macchina ti svegli, approccia via, è tra
l'ansia che c'hai, tragico, perché alla fine
Non è un bel, io non trovo un bel momento della mia giornata in montagna, quello che vado all'approccio. Poi magari
è bello il durante.
Sì.
Cioè come tutte le cose, uno c'ha sempre la paura di fallire oppure di trovare su un problema, cioè che non riesci a superare.
Però cos'è che ti porta a casa? La paura. Diversa la paura, dal panico.
Sì, riesci a dare quella spinta. E
questo è stato detto anche a uno dei corsi, non mi ricordo se era il tuo, però qualcuno lo disse.
La paura è quella che ti porta a casa. Il panico.
Forse l'ho letto anche da Meisner, un'intervista del genere.
Sì, ma è un concetto.
Sì, ovvio, ripreso a più. Sì. Ovvio.
Molto, molto piace agli alpini questa cosa. Comunque, sai, ti faccio notare che tutte le riflessioni che si è appuntato sono riflessioni fatte da una donna. Questo io trovo, c'è una grande differenza fra la sensibilità che ha un uomo, secondo me, che tende sempre a voler raccontare sempre la parte più muscolare della propria esperienza, quasi per pudore. Perché purtroppo abbiamo degli stilemi, tutti. Vabbè, oggi si parla giustamente di decostruzione di un certo tipo di mascolinità, cosa rispetto alla quale sono molto d'accordo, no? In realtà gli uomini tengono sempre a raccontarti guarda quanto ho spaccato. Gabriele no, da questo punto di vista è una persona che ha una sua sensibilità e non... Però ho notato questo, che tutte le riflessioni che si è appuntato sono riflessioni di una donna. Evidentemente forse sanno raccontare i sentimenti rispetto alla montagna meglio degli ometti che fanno le trazioni.
Bravo. Mi piace molto.
Sul Pangullic.
Gabo, ultimo tuo pezzo. Andiamo verso?
Verso Lowrider, è un gruppo che ho scoperto da un film, che però questa canzone ogni tanto mi ricompare così senza che me l'aspetto, quindi ve la regalo e ve la
perfetto, ce la fai conoscere.
Sì.
Grazie. Allora, Rockers, ultimo intervento. Noi siamo felicissimi perché dopo due settimane ci ha abbandonato questo ritorno di cuffia fastidiosissimo. Ci abbandona per l'ultimo pezzo, così possiamo sentire le nostre voci. No, è tornato. Ci ha illuso. Gabo, grazie per questo pezzo, era molto bello. Veramente molto particolare. Musicalità molto, molto, molto bella. Andrea, verso quale lido andiamo e perché?
A Grifon. No, andiamo a Perugia. Andiamo a Perugia per tanti motivi. Prima perché io, vabbè, 14enne, alla fine degli anni 90, mi sono approcciato a questa bellissima famiglia che era la Perugia Hardcore e che mi ha dato tantissimo. Ma probabilmente formato la persona che sono, io c'avevo un gruppetto, ma facevamo letteralmente cagare, quindi neanche lo citiamo. Però gruppi come gli Ozzo, come gli Ingegno, per me sono veramente seminali e roba che vi invito ad ascoltare ancora. Diciamo che tutta questa eredità, anche per quanto con un suono un po' più stretto, un po' più oi, un po' più legato alla cultura skinhead, redskin, è stato forse ben ereditato. C'ho anche altri gruppi come Miota che ancora spaccano, e Kid Pur, cioè Perugia è ancora una fucina di musica importante secondo me. Però io sono particolarmente legato agli Azione Diretta, sia per una questione politica che poi perché sono stato regista di quello che, al di là dei film, dei tre filmetti che ho fatto, videoclip di cui sono più fiero, e che è Siamo Tempesta, che vi chiedo di guardare perché in realtà è una sorta di storia della ribellitudine perugina dal 1859 all'altro ieri. E è un pezzo che mi emoziona, è un pezzo che racconta tanto, un pezzo che racconta proprio di questa sorta di enorme famiglia che io mi sento dietro, che non è solo quella del punk hardcore, è anche quella dei free party, dei rave, diciamo degli incollocabili, chiamiamoli così, degli inorganizzabili, che è quella che sento più essere la mia famiglia, e spero vi piaccia, insomma, un pezzo, un bel tiro.
Questo è un tema molto bello, veramente un bellissimo aggettivo. Ragazzi, io vi ringrazio dal profondo del cuore, però ho un ultimo appunto, perché voi alla fine, finito il film, c'è una, non so come si chiama, adesso bestemmierò, una dedica forse, alla fine del film c'è scritto, sì, a chi ci ha fatto conoscere e amare ogni montagna. E io, se posso, mi associo a voi. Non sono un arrampicatore del vostro livello, però sono una persona che ama la montagna in tutti i suoi aspetti, compresa la crisi che ti crea il pensiero. E mi è piaciuta molto questa frase. Grazie.
Magari guarda te la godi meglio.
Va bene, io ringrazio Gabriele, sei stato gentilissimo, ce l'abbiamo fatta a organizzare questa puntata.
Grazie Nicola.
Grazie Andrea, spero che vi siete trovati bene.
Sì, tanto.
E ragazzi, la Ciodrom è terminato, noi ci risentiamo in autunno e lascio ai miei ospiti favolosi chiudere questo pezzo ringraziandoli nuovamente.
E tenete sempre acceso il sacro fuoco del rock and roll.
Buon cammino.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.